Speciale Festival.
E grazie Cristina Artoni per la linea. Buongiorno da Locarno a te e a tutte e tutti voi. Ottava puntata dello speciale Locarno 79. Io sono sempre Alessandra Bonzi, da ieri nella città del cinema, per scoprire con voi, assieme ai colleghi e le colleghe, cosa ci offre il festival in questi giorni. Beh, sicuramente il festival ci offre tante emozioni, il cinema regala emozioni, cioè forse un po' banale e scontato dirlo, ma una grande emozione collettiva è quella che ha vissuto ieri sera il pubblico della Piazza Grande.
You were in solitary for assaulting an inmate twice.
I used to have problems with impulse control. I've completed all the self-improvement classes.
This job is not like those workshops and classes. Our charges have degenerative neurological conditions.
I'm Frank. You need help?
Did I ask for help?
We should go, Mr. Nelson.
Get out of my cell!
Tanti applausi e qualche nodo in gola per Frank and Louis, il lungometraggio della regista svizzera Petra Volpe, il suo primo film in inglese. Film che racconta la storia di Frank, un ergastolano che decide di partecipare a un programma di assistenza carceraria per detenuti affetti da Alzheimer e demenza e che stringe un legame forte con Louis, un anziano paziente del programma. Frank and Louis racconta una storia profondamente americana, ancorata nella complessità della criminalità, delle cure, della punizione e della mascolinità. Sentiamo a questo proposito Petra Volpe, ieri ospite di Rete 1 al microfono dei colleghi Moira Bubola e Alessandro Bertoglio.
C'è un dettaglio che ha colpito sia Moira che me tantissimo guardando il film, che è questo gruppo di detenuti che si occupano della riabilitazione degli altri, che fanno assistenza agli altri, che fra di loro sono veramente legatissimi, si trattano benissimo. In questo film lei è riuscita a umanizzare un luogo che ha pochissimo di umano.
Sì, e questo era veramente alla base, anche perché quando gli esseri umani sono incarcerati, li oblia.
Ci dimentichiamo
e diventano una cosa astratta. Però sono esseri umani, rimangono esseri umani, e anche le relazioni di fare quello lavoro anche cambia quelli che fanno il lavoro, non cambia certo soltanto la vita dei pazienti, però anche loro li fa più compassionanti anche con gli altri colleghi.
Certo.
E questa era anche l'ispirazione delle ricerche. Hanno detto: questo lavoro mi ha fatto sentire come un essere umano.
Che
parola.
Poi lo scopo del programma che è stato lanciato,
certo,
riumanizzare un carcerato attraverso sistemi di utilità, programmi di utilità.
Sì. Petra Volpe, Frank and Louis è stato mostrato al Sundance, o sbaglio?
Sì,
e
sì,
c'è stata una standing ovation.
Sì.
Si sono, negli Stati Uniti d'America, sappiamo quanto il tema carcerario sia delicato e divisivo, anche perché tocca il tema razziale, perché le minoranze vengono incarcerate con una percentuale strabiliante rispetto ai bianchi. Ecco, c'è stata una reazione molto buona.
Sì, ero molto nervosa perché non sapevo se gli americani accettano un film su una tematica molto americana da una donna bianca europea, svizzera. E sì, era un momento molto molto tenso per me. E quando ho letto le critiche e anche le reazioni su Letterboxd della gente normale, anche della gente black community, quando loro hanno accettato questo film, era un grande, mi sono rilassata un po'.
E dalla Piazza Grande torniamo in studio, perché durante questo speciale ieri lo studio si è riempito di ospiti. Poiché ci ho preso gusto, ho deciso di invitare un ex collega che è regista, presentatore, critico cinematografico, produttore di programmi culturali, appassionato di musica, di fumetti e di tanto altro. Pensate che non esista una persona così, e invece è qui con me Stefano Knuckel, benvenuto.
Buongiorno, grazie. Sì, potevi dire un golosone.
Un golosone, ecco, mi mancava, vedi, questo non lo sapevo. Stefano, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanti anni, abbiamo anche lavorato insieme. Allora, beh, ti è piaciuta la presentazione, che non era completa?
No, in realtà era molto generosa. Diciamo che uno può dire, beh, allora è un improvvisato in tante materie, diciamo un pasticcione.
Scherzi a parte, non era completa perché tu sei qui anche in qualità di direttore della Locarno Factory, il polo del Locarno Film Festival dedicato all'innovazione, alla formazione, allo sviluppo dei nuovi talenti del cinema e dell'audiovisivo. Noi prima, a microfoni spenti, ci dicevamo la Locarno Factory è diventata enorme rispetto a quando 13 anni fa l'hai presa in mano. Locarno Academy, Locarno Residency, Base Camp e poi Future of Cinema, Spring Academy. Magari spieghiamo brevemente cos'è la Factory.
Sì, allora intanto forse è il primo anno che diventa visibile al pubblico, perché quest'anno abbiamo investito lo spazio storico del castello, del museo Casorella, dove la gente può vedere delle creazioni video, ma anche delle installazioni, delle performance, dei talk. Ecco, dunque quello che noi abbiamo fatto molto a lungo dietro le quinte è molto più visibile e accessibile al pubblico. Diciamo che Locarno Factory è l'espansione del cinema al di fuori dell'industria cinematografica, cioè non è solo per chi fa film, li vende o critica i film, ma il cinema come cultura, dunque, che porta anche possibili dialoghi sulla società, sull'evoluzione tecnologica, sullo spazio dei giovani, il rapporto all'ecologia. Tutto questo poi ci porta a collaborare con università, scuole di cinema, degli atelier, c'è di tutto, perché esco proprio adesso da un incontro con la ministra della cultura di Panama, perché a Panama stanno sviluppando la loro politica culturale nell'audiovisivo e hanno visto in questo un modello che da loro è replicabile. Panama è un piccolo paese come noi, ha 5 milioni di abitanti, 4 milioni e mezzo, e dunque ha visto un modello replicabile. Dunque, diciamo, potrei fare un lungo elenco, però diciamo che effettivamente questa golosità di cui parlavo prima porta anche ad indirizzarsi e permette anche, per esempio, come adesso c'è il grande tema dell'intelligenza artificiale, come può un festival come Locarno affrontarlo in modo costruttivo? Nella sua struttura prettamente cinema è difficile affrontare questo tema, accoglierlo. E ecco, invece nel nostro spazio, siccome abbiamo giovani creativi, abbiamo dei ricercatori, abbiamo dei filosofi, abbiamo una collaborazione con Swiss Next a San Francisco, dove tutto avviene, ecco che diventa uno spazio di riflessione che ti mette al centro della riflessione e poi ti permette al momento giusto di distillare anche quello che delle AI è giusto mettere in un festival del cinema d'autore.
Quando parliamo di AI, parliamo di futuro, parliamo anche di giovani, perché appunto uno degli elementi della Locarno Factory è il Base Camp, è una comunità di residenze per giovani creativi, no? E tu in fondo sono anni che lavori con questi giovani creativi, hai incontrato ragazze e ragazzi di tutto il mondo. Che cosa ti hanno regalato questi incontri? Che cosa secondo te regalano al cinema del futuro?
Due concetti semplici. Il primo è, me l'ha spiegato un tipo incredibile che ha creato tutta la base meccanica per tutte le macchine della Stellantis, con del vetro riciclato, una fibra di plastica riciclata. Diceva, tutte le grandi invenzioni sono fatte tra i 25 e i 35 anni. Dopo è solo management, è solo development, così. Dunque pensare, noi ci occupiamo della gente che va dai 20 ai 35 anni. Pensare che lì dentro ci siano solo dei giovinetti da mettere da qualche parte a sedere è una stupidaggine, ma talmente stupido come pensiero. Ecco, invece sapere che lì arrivano le idee, arrivano le intuizioni, arrivano quelli che anche gestiranno la cultura di questo paese nei prossimi anni, parlando specificamente della Svizzera. Dunque questo è un serbatoio di grandissimo valore che va valorizzato come tale ed è quello che facciamo, per semplificare. Altro piccolo dato è che quando, prima di cominciare con Factory, eravamo il festival meno frequentato dai giovani creativi svizzeri che fa l'università. Perché? Perché è lontano, perché costa caro, perché è d'agosto. Da quando abbiamo la nostra struttura che permette di accogliere le persone, la maggior parte di queste gratuitamente, vengono e stanno 10 giorni gratuitamente da noi, ogni anno abbiamo 350 partecipanti e dunque dalla Svizzera è diventato un polo molto importante, e per quello che le accademie vengono e fanno anche dei prototipi qui. Cioè, ripeto, l'elenco sarebbe lungo però la meccanica è questa, cioè rendere Locarno non tra virgolette un luogo passivo in cui i film sono fatti e la gente li guarda, ma un luogo in cui si sviluppano tutta una serie di iniziative.
Stefano, allora abbiamo detto, tu sei mille cose, sei un golosone, oltre ad essere un golosone, sei anche un regista. Non posso farti una domanda sul tuo ultimo film, Il desiderio di essere inutile, Ugo a Venezia, ultimo tassello della trilogia dedicata a Ugo Pratt, perché il tuo documentario sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, fuori concorso, sabato 12 settembre. Beh, quando l'hai saputo, come hai reagito alla notizia, di tutto?
Devo essere sincero, quando me l'ha detto mi è venuta una lacrima. Penso che fosse molto anche l'esaurimento fisico. E, no, perché è stato molto gentile, sono arrivato tardissimo in ritardo con questo film, è stato molto difficile, ho avuto problemi di finanziamento, è stato veramente una via crucis. E l'ho finito letteralmente due settimane fa. E Barbera, il direttore della mostra, ha visto il film e ha detto: sai, arrivi tardi, siamo dopo la conferenza stampa, ma lo voglio comunque, e facciamo un gesto molto forte che non ha mai fatto. È una proiezione fatta dalla Mostra del Cinema in collaborazione con la Giornata degli Autori e Settimana della Critica, cioè tutte le sezioni di Venezia assieme, che riconoscono anche un po' il percorso di 20 anni su questo lungo progetto, e chiaramente è una figura molto importante a Venezia che è Ugo Pratt, e dunque c'è questa dimensione celebrativa che, devo dire, mi ha fatto caldo al cuore, perché è un grosso festival e adesso mi sento quasi a casa, però io sono un piccolo regista ticinese che si presenta a questa grande rassegna, e tra l'altro questa fierezza che, essendo l'unico regista svizzero quest'anno, Locarno, è un film ticinese. E tutta la serie è completamente ticinese, sostenuta tra l'altro dalla RSI, che è stata fondamentale per poter sviluppare questa trilogia. Ecco, c'è una fierezza di giocare nella corte dei grandi con un coltellino e un fiammiferino così in mano, cerchi di fare qualcosa,
insomma, dopo la lacrimuccia per festeggiare diciamo questo traguardo. Ci hai portato un regalo, perché ci hai portato un brano dalla colonna. Io ti ho chiesto ieri: portami una musica da far ascoltare al nostro pubblico. E tu hai deciso di portarci un brano particolare.
È stato un divertimento, perché quando ho fatto l'episodio in Argentina, uscito nel 2021, indagando l'epoca argentina di Ugo Pratt, ho scoperto che suonava e cantava molto. Ho detto: ma avrà creato una canzone sua? E infatti c'era una canzone che però non aveva mai registrato, essendo all'epoca, ma che però tutti cantavano perché se la ricordavano e la cantavano alle feste. Dunque l'ho fatta cantare a delle persone che se la ricordavano, e poi l'ho fatta cantare a Maria Farias Gomez, che è una delle grandi cantanti argentine. L'abbiamo riarrangiata e ricantata, e dunque è nato questo brano composto da Ugo Pratt, che riprende vita attraverso una grande voce. Ho ancora 2-30 secondi per aggiungere un piccolo dettaglio. Maria Faria Gomez era la sorellina minore di un grande cantante, è una famiglia di cantanti. Lei era la sorellina piccola di questo grande cantante, che era il miglior amico di Ugo Pratt. E quando Maria Faria Gomez era piccolina, lui la prendeva sulle gambe, la faceva saltare, faceva questi giochi così. Quando sono andato a chiedergli di cantare il brano, io questo non lo sapevo, e quando gliel'ho chiesto, lei si è messa a piangere. Io ho detto: chissà, cioè non mi sembrava una bella proposta, ma insomma, proprio al punto di piangere, mi fa. E lì mi ha tirato fuori tutta questa cosa. Il fratello era molto legato a suo fratello, che è morto, e il suo nome è tatuato sul suo braccio. E allora è stato tutto. Ecco, e quando sono entrato in studio a Buenos Aires e ha cominciato a cantare la canzone, ti giuro lì, adesso sembra che passo la vita a piangere, ma veramente ti giuro lì proprio i lacrimoni dell'emozione di riportare in vita qualcosa. Per cui è un brano.
Ascoltiamolo allora. Grazie Stefano Knucher, in bocca al lupo per tutto. Cabecita de Cristal era il brano inedito che Stefan Knuchel ci ha regalato in anteprima. Ma torniamo al Festival di Locarno, e lo facciamo con un documentario e una domanda. Che cosa significa costruire il proprio futuro artistico senza dover lasciare l'Africa? Beh, da questa domanda nasce Acha Acha, il documentario con cui il regista Mamadou Dia segue una generazione di giovani danzatori e danzatrici all'École de Sable in Senegal. Ce ne parla Paola Loi.
Ce qui m'intéresse c'est un peu la personne entre guillemets normale. Je ne suis pas intéressé aux héros qui deviennent des choses extraordinaires. Et la poverty porn, la pornographie de la pauvreté, c'est ça qu'elle fait. Ce sont des films qui malheureusement se vendent beaucoup à travers le monde.
Non mi interessa la pornografia della povertà. Mi interessano le persone tra virgolette normali. Non ci sono personaggi eroici in Acha Acha, documentario del regista senegalese Mamadou Dia, che si trova nella sezione dei fuori concorso al Festival del Film di Locarno.
Aujourd'hui, en venant des pays de la majorité, il est beaucoup plus facile de faire passer un discours comme ça.
Oggi è molto facile proporre un racconto che porta le persone a provare compassione per il nostro modo di vivere, ma questa non è la realtà da cui provengo. Per me la vita è fatta di persone comuni come lei, come me, che ogni giorno cercano di andare al lavoro e di costruire un futuro migliore per sé, per i propri figli e per i propri genitori. Per questo volevo allontanarmi da quel tipo di rappresentazione. Allo stesso tempo non volevo ignorare i problemi e le sfide reali del mio paese, perché il film parla anche di questo. Ognuno parte dalle proprie difficoltà, dalle proprie mancanze o dalla propria storia familiare, ma lo fa con speranza e dignità. Ed è proprio questa dignità che mi interessa raccontare e mettere al centro.
Ma en même temps avec beaucoup d'espoir et de dignité. Et ce qui est intéressant pour moi c'est représenter les gens avec leur dignité.
In un Senegal in piena trasformazione, il film racconta l'École de Sable, la scuola di danza fondata alla fine degli anni 90 dalla coreografa e ballerina senegalese Germaine Akogni. Un luogo di formazione che ha permesso a una nuova generazione di danzatori e danzatrici africane di costruire il proprio percorso artistico senza dover lasciare il continente. Nelle loro storie Mamadou Dia ritrova una domanda che lo accompagna da anni. Cosa sarebbe successo se avesse potuto studiare cinema in Senegal?
Moi j'ai étudié le cinéma et à l'époque il y avait pas d'école de film qui puisse en tout cas donner la formation que je voulais. Je suis allé aux États-Unis pour étudier.
Ho studiato cinema e all'epoca non esisteva una scuola che potesse offrirmi la formazione che cercavo. Sono andato negli Stati Uniti per studiare e mi sono reso conto che partire era molto più facile che tornare. Da allora mi sono sempre posto una domanda. Cosa sarei diventato oggi se in Senegal fosse esistita una scuola di cinema? Quando ho visto questi giovani seguire un master di danza, ho sentito subito il desiderio di raccontare la loro esperienza e ho pensato a quanto fossero fortunati nel poter contare su una figura come Germaine Acogny e sulla possibilità per studenti africani di formarsi nella propria terra d'origine.
Considerata madre della danza contemporanea africana, Germaine Acogny appare nel documentario quando nel 2021 la Biennale di Venezia le conferisce il Leone d'Oro alla carriera.
Le Lion d'Or vient aujourd'hui couronner l'œuvre de toute ma vie.
Il Leone d'Oro che ricevo oggi corona il lavoro di tutta una vita dedicata alla danza, alla formazione, alla coreografia e allo sviluppo di una danza africana contemporanea. Un lavoro che ho iniziato a Dakar più di 50 anni fa. L'École des Sables è un luogo di speranza e di luce per i danzatori e le danzatrici di tutta l'Africa.
Tra gli studenti passati dall'École des Sables c'è anche Cina, danzatore e coreografo camerunese.
Je me suis dit pour être un érudit de l'art contemporain, il faudrait faire des études, il faudrait être cultivé.
Mi sono detto che per diventare una persona davvero competente nell'arte contemporanea avrei dovuto studiare i principi e i codici della danza. Così non ho mai smesso di impegnarmi. Mi sono allenato, ho incontrato persone che hanno arricchito il mio percorso e ho avuto la fortuna di potermi formare in Senegal, all'École des Sables, dove ho studiato per 3 anni. Dopo quella formazione ho capito che la danza era qualcosa che esisteva già dentro di me, una luce nascosta che avevo finalmente scoperto. Sentivo di avere qualcosa da dire e da condividere. Volevo raccontare la mia storia, ciò che stavo vivendo, le realtà politiche, sociali e culturali del Camerun. A un certo punto mi sono reso conto che le parole non bastavano più. Per comunicare tutto questo avevo bisogno del movimento ed è così che mi sono ritrovato a danzare.
Per poter trasmettere ne fallait plus que le mouvement pour pouvoir partager cela et c'est comme ça que je me suis retrouvé en train de danser.
Cina sostiene che non è stato lui a scegliere di diventare danzatore, ma è la danza che ha scelto lui. La sua è una delle storie che Mamadou Dia raccoglie in Accia Accia, seguendo giovani artiste e artisti nel loro percorso di formazione, lontano da stereotipi o da storie di riscatto da esibire. La danza diventa così un modo per osservare il Senegal contemporaneo. Al centro, l'eredità di Germaine Acogny, che continua a vivere nei percorsi di chi passa dall'École des Sables.
Accia Accia fuori concorso ha debuttato in prima mondiale domenica, ma sarà possibile vederlo ancora questa sera alle 17.30 alla sala e poi ancora domani alle 16.30 al Cinema Rialto. E nel frattempo mi ha raggiunta in studio Till Brockman, delegato generale della Semaine de la Critique. Ben ritrovato Till, benvenuto a Rete 2.
Grazie mille per l'invito e saluti alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, come ogni giorno vogliamo sfogliare il catalogo dei documentari che avete scelto di proporre al pubblico di Locarno quest'anno. Domani alla sala alle 11 verrà proiettato un film che parte da una vicenda familiare molto dolorosa. Si intitola Seul le serpent sait ed è un documentario che prova a fare i conti con ciò che per anni è rimasto nascosto e taciuto. I protagonisti sono due fratelli.
Esattamente, due fratelli che si vedono entrambi davanti alla cinepresa, anche perché uno è anche il regista allo stesso tempo. Loro usano la loro casa familiare dove è avvenuto anche l'incesto, dove è avvenuto l'abuso sessuale, e usano questa casa come una specie di palcoscenico e vanno di stanza in stanza e per ogni stanza si sono costruiti un tema su cui parlare.
Ecco, quando avete visto questo documentario, quando tu hai visionato questo documentario per la prima volta, che cosa ti ha colpito? Ma al di là del dolore, della tragedia?
quello che mi ha colpito sicuramente, che insomma è film su abusi sessuali, su questi insomma temi tristi, ne ho visti tantissimi, ma quando ho visto questo film ho pensato: non ho mai visto in vita mia una cosa del genere, e anche tutti i miei colleghi erano d'accordo, non abbiamo mai visto affrontare questo tema in quel modo, perché più che parlare dei risvolti psicologici e del trauma, tutte quelle cose che sono sì presenti, il film si interessa, cerca di spiegare insomma questo evento doloroso con delle spiegazioni di teoria sociologica, con la mistica ebrea, con la mitologia greca, insomma cerca di esorcizzare questo tema in un modo come non ho mai visto in vita mia.
Quindi insomma un film molto forte, molto particolare, che ricordiamo appunto alla Sala domani alle 11. Till Brockman, perché avete deciso di inserire questo documentario tra le proposte di quest'anno? Più o meno l'abbiamo capito, è talmente forte, talmente particolare che bisogna vederlo. Tra l'altro, quanti documentari vi sono arrivati quest'anno? Quanti ne avete dovuti scartare?
Più o meno ce ne sono arrivati 300. Oh. Quindi ne scartiamo ovviamente quasi tutti. Una cosa importante dirla ogni tanto, perché incontro dei registi e dicono: ah, vi ho mandato il mio documentario ma non vi è piaciuto tantissimo. E io dico: perché? Perché non l'avete programmato. E io dico: ma questo non vuol dire che non ci è piaciuto, ci è piaciuto anche molto magari. Poi non è che ne prendiamo 7 e gli altri 293, diciamo, sono bruttissimi, non li prendiamo.
In conclusione, Till Brockman, chiedo anche a te, come ho chiesto a Chiara Fenetti ieri, quale elemento imprescindibile deve avere un documentario per piacerti, per colpirti?
Non so cosa ha detto la carissima Chiara, ma io ovviamente non posso rispondere a una cosa così, perché ci sono così tanti motivi e sono diversi, no? Potrei dire, ma questo sembra una cosa ovvia, il film deve essere particolare, però cosa vuol dire particolare? Non di particolare interesse per il tema, ma particolare di come è fatto. Più che un film innovativo, diverso, una cosa che non si è mai visto, più ovviamente diventa interessante.
Grazie Till Brockman, ci ritroviamo domani per parlare del settimo documentario proposto dalla Semaine de la Critique. Buon lavoro, a domani.
Grazie mille, buon lavoro anche a voi.
E Moira Bubola, bentornata anche a te. È il momento di parlare di altri due film in concorso, il concorso internazionale. Ieri mattina tu e Alessandro Bertoglio siete andati all'anteprima di Hearing, pellicola del regista vietnamita Le Bao. Alessandro è uscito dopo 10 minuti. Tu sei stata fino alla fine, quindi direi che il film ti è piaciuto.
Buongiorno Alessandra e buongiorno a chi ci sta ascoltando. Io applicherei le regole di Daniel Pennac: un libro può essere chiuso se non ci piace, anche un film può essere abbandonato. Dunque è corretto così, secondo me. A me è piaciuto. Hearing di Le Bao riesce con le immagini a portarci in un'atmosfera fatta di nostalgia, struggimento, che è quasi palpabile, Alessandra, perché noi attraverso dei giochi di luce nella foresta, attraverso la nebbia che invade queste campagne che attorniano Saigon, città del regista, per cui lui nutre davvero tantissima nostalgia, tantissimi ricordi. Ha proprio voluto raccontare una storia di legami familiari, del tempo che scorre, di quanto sia difficile entrare in consonanza con gli altri. Noi vediamo quest'uomo che si è separato dalla moglie, continua a vedere i figli, vive con la vecchia madre che è stata rifiutata dal padre. Dunque quest'uomo si trova ad essere separato dalla moglie e a vivere la separazione di questi due genitori anziani. Tutto questo inframmezzato a scene di grande rumore nei locali di Saigon, non vi dico il caos che si percepisce, il colore, la musica, gli animali che entrano nei bar, luci accecanti, perché? Perché lui di mestiere installa degli apparecchi, il protagonista, che rilevano i decibel. Dunque questo hearing del titolo è il sentire il rumore, ma sentire anche se stessi e sentire gli altri. Io ho trovato quest'opera poetica, e anche se a volte potrebbe apparire estetizzante, perché queste immagini sono meravigliose, secondo me non lo è, molto meno di tanti altri film che ho visto in concorso.
A proposito di altro film in concorso, Moira, è Alberi Erranti del regista italiano Salvatore Mereo. Sei rimasta fino alla fine?
Sono rimasta fino alla fine.
Tu non esci mai, sei...
sono abbastanza secchiona. Allora, questo è un racconto che intreccia le vicende di tre famiglie, due generazioni a confronto. Mereu traspone in immagini un'opera letteraria, Alberi erranti e naufraghi di Alberto Capita, tra l'altro scrittore che conosco, sardo come il regista. Secondo me quest'opera diventa davvero una fine a se stesso, quello che vediamo, perché sì, ci racconta delle generazioni di padri e figli che non si capiscono, ci racconta della ricerca dell'identità nel diventare adulti, perché i protagonisti sono Giuliano e questo suo amico, famiglie diverse, tensioni diverse verso la vita, però tutto questo ci è già stato raccontato, ci è stato raccontato meglio, e anche questi alberi e le fronde che vediamo muoversi, che dovrebbero dare poesia, la poesia non c'è, la poesia non la costruisci, la poesia la senti. Dunque io sono rimasta davvero poco soddisfatta, delusa da questo
se
lavoro.
Se invece voi volete dare una chance a questo film, Alberi Erranti si può ancora vedere domani alle 21 al Palacinema.
Sempre dare chance ai film.
Beh, direi che da Locarno anche per oggi è tutto. Io entro al cinema e oggi pomeriggio vado a vedere Marco Bellocchio, La porta della realtà, il documentario diretto da Fabio Lovino che racconta il grande regista al lavoro sul set. Domani ne parliamo. Buon pomeriggio.
Speciale Festival.